Parlo qua. Allora, io avevo preparato in realtà delle cose spot perché avevo già subodorato che mi facevate finire a mezzanotte e quindi ho detto faccio una cosa tipo da bacio della buonanotte, dato da me. Non è vero, era la settimana scorsa, me lo ricordo perché era mio compleanno. Grazie. Che gentili. E mi chiamate sempre in questo periodo. Io sempre lo stesso giorno dell'anno compio gli anni. È così. Allora, io pensavo di dire alcune facezie, poi di provare a fare una specie di analisi tecnica più o meno. Cioè, di comprensibilità, diciamo, di una delle vulnerabilità, quelle che sono uscite, che ci avevano i signori di Hacking Team, quella di Flash, perché mi sembrava quella che era più pop delle altre, e allora volevo fare un argomento di quelli facili, ecco. E quindi proverei a farla, però in realtà non la facciamo proprio tecnica, 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 e la facciamo un po' tecnica e un po' figurata, con quelli che stanno qua davanti, tutti voi siete precettati, vi farò fare delle cose che renderanno a tutti chiaro l'exploit in questione. E poi altre quattro cavolate su Hacking Team e poi basta, si va a dormire. E la cosa più importante di Hacking Team che volevo dire, però prima di iniziare tutto questo, è che ci sono ancora delle verità nascoste che non sono emerse, in particolare l'ammirazione di Vincenzetti per i Navy SEALs, che comunque non è venuta fuori su nessun quotidiano, e invece secondo me era una cosa importantissima da dire anche alla luce del fatto che quest'anno sarà una casualità, però intanto è successa quest'anno, è uscito Navy SEALs contro gli zombie, che deve essere un filmone di quelli bellissimi e quindi secondo me è importante concentrarsi anche su questo aspetto. Allora vi avevo preparato delle mail che io ho trovato cercando Navy SEALs, non so perché ho iniziato a cercare Navy SEALs qua sopra, tu lo sai? Il film penso che sia già uscito, io ho visto il 3. Comunque c'è. Mi inginocchio, se no non riesco a scrivere. Mi sembrava più rispettoso inginocchiare davanti a voi. Ma è che faccio così sempre anche al lavoro, tutti quanti. Sarà capitato anche a voi, no? Queste cose, che ti siedi vicino a uno e tra l'altro tutti in ginocchi e poi tutti ti vogliono far sedere. Vabbè, mi siedo. Allora, io ho scoperto questo thread che secondo me è bellissimo, contiene delle perle. Anzitutto c'è la ricevuta dell'acquisto su Amazon del libro, amazon.com. Cioè si vede l'hanno comprato, è lui, eh? E vince chiocciolahackingteam.it, è lui. Non ha comprato solo quello, ne ha comprati diversi. A un certo punto voi sapete che Hacking Team verteva in alcune difficoltà economiche, no? Ed erano molto, c'era cioè un'atmosfera tesa, no? E praticamente c'era questo scambio di mail che fa con un loro dipendente. Ecco, questo articolo interessante che sembra un titolo innocuo. In realtà loro su questa cosa qua ci hanno messo della filosofia. E dice, Vincenzetti dice a quest'altro tipo, no? Bravissimo che hai letto il libro, quello lì che ti ho consigliato, dopo aver letto il libro e l'articolo sull'ammiraglio dei SEAL, cosa è cambiato in te nella tua vita? Che secondo me già queste tre righe ci rendono benissimo con chi abbiamo a che fare, no? E poi ci sono altre perle di filosofia spicciola, esatto, in cui lui proprio fa cioè questa operazione, no? Per cui lui non è un militare chiaramente, però ha un po' questa fascinazione per i militari, si capisce per i rapporti con i servizi, eccetera. Cioè vorrebbe essere un Navy SEALs, poi io non lo conosco personalmente lui com'è, però gli piacerebbe e quindi ne sposa completamente la filosofia e la vuole far adottare anche all'interno dell'azienda. Tanto che c'è, poi ve la faccio vedere dopo una mail bellissima, ma intanto vediamo la risposta, perché c'è anche la risposta del tipo con cui stava parlando. Ah, aspetta, ora la trovo. Cioè, qui poi parlavano comunque di business, parlavano. Ecco, perché quell'altro gli risponde, questa c'è la risposta alla risposta, l'altro risponde, non è cambiato niente, perché il signor Daniele Milan deve essere una persona, un realista pragmatico di merda, no? Non un idealista come Davide Vincenzi, che lui comunque guarda oltre, capito, al bene della patria, così. Perché lui dice questa cosa qui, non sono i libri o gli articoli che cambiano le persone, capito, al massimo danno suggerimenti. Deve essere un'azienda bellissima. E dov'è? Aspetta, eccola qua. Ah, aspetta, allora la riprendiamo da qui perché cioè quello che ha caricato il mio computer. Io da qui non mi muoverò più perché c'è qualche difficoltà. Le potete anche cercare da soli, però non è che adesso sono qua a fare i vostri comodi. Ecco qua. Questa? Welcome to the Arena of Life, gents. Duel. È questa? Però. Poi adesso, se faccio Ctrl F, cerco Polo. Eccolo qui. È questa. Questa è la cosa più bella. Stavo pensando di mettere il motto di Navy Seals sulle nostre Polo collezioni primavera. E basta. E comunque secondo me questo doveva uscire perché è una verità importante nascosta, nel senso di cosa contengono questi archivi, cosa contengono questi archivi, cioè insieme allo scambio, capito, con la segretaria, che anche quello è bello, il baccaglio tra lui e la segretaria, quello è un altro pezzo veramente di cultura pop, dove si vede, capito, c'è la musica, capito, ci sono i tatuaggi. C'è tutto, c'è in quella storia d'amore, durata poco credo, perché poi ho capito dopo leggendo le altre mail che in realtà lui è sposato, però non ho capito, non è sposato con la segretaria. Non so se era il classico intrallazzo, capito, caposegretaria o... Non lo so, però a me le questioni di gossip mi affascinano più di tutto il resto. E ma perché il gossip è il sale della vita, cioè non... Ma non lo so mica. Non lo so, uno di quelli che gli sarà piaciuto a lui, non lo so. Vediamo un po', c'è. Ma non lo so. Sì, si firmava anche Boia Chi Molla, però quello lo sanno tutti, capito? Questa è uscita, invece in Navy Seals non ne hanno fatto uscire nessuno questa cosa. È un'anteprima questa. No, non lo so qual è il motto dei Seals che voleva mettere. Non lo so. E poi comunque è un'idea del 2014, e poi nel 2015 gli è stato rovinato tutto, ora sarà in depressione, non lo so. Però è le grossotto da scrivere sul colletto della porta. Vabbè. E niente, questa era una facezia. Adesso facciamo una cosa più seria, se mi riesce, non lo so, ma intanto non mi riuscirà di fare niente di serio. Allora, volevamo provare a fare questa analisi di questa disgraziata vulnerabilità, no? Allora, partiamo da come si chiama. Non me lo ricordo già più neanche io. Ah, aspetta, ce l'ho i miei foglietti, perché io non sono bravo col computer, sono più bravo con i foglietti. Allora, vi volevo dare il numero della CVE. Questa è un'altra CVE, questa è un'altra CVE, ah, questa è la CVE giusta, vabbè, vaffanculo, la pigliamo da qui, tanto è scritta qua, 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 no, non sta scritta, vabbè, allora me lo invento, basta, secondo me la CVE... 2015 5119 5119 me lo ricordo. Allora, trattasi. Allora, le parole chiavi per capire la CVE sono essenzialmente tre. Allora, spesso viene etichettata come ad esempio fa Metasploit UAF, che sta per cioè Use After Free. Quindi il primo concetto che cercherò di illustrare è che cosa vuol dire Use After Free. Poi l'altro concetto è byte array, il terzo è action script. E una volta che vi ho spiegato queste tre cose, secondo me la possediamo, forse. Allora, Che significa use after free? Allora, use after free è un termine che si sente più o meno negli ultimi 3-4 anni massimo. È qualcosa che ha a che fare con una roba di programmazione che ora vi faccio vedere, ma se anche voi non la capite nel codice, comunque dopo ci sarà la parte figurata che vi renderà tutto chiarissimo. Allora, prendiamo questo esempietto che per fortuna qualcuno ha scritto perché io, guardando questi giorni come fare a spiegare questa cosa, avevo già un po' gli sudori freddi, dicevo, oddio, adesso come glielo dico, come glielo dico, come glielo dico. Invece poi ho trovato questo esempio in C che, rispetto al fatto che stiamo spiegando un concetto comunque un po' astruso, secondo me è tanta roba perché rende tutto abbastanza chiaro e lo inserisce in uno schema che poi io paro paro in maniera ignorantissima cercherò di riproporre per spiegarvi tutto il signor exploit di Flash. In realtà potremmo fare una paper, perché io in realtà non volevo partire così, ma volevo partire col farvi vedere l'exploit. Però siccome tanto il mio computer va pianissimo, secondo me facciamo tutta la spiegazione. E alla fine facciamo l'esplorare, perché tanto l'esplorare è una cavolata, perché tu scrivi localhost sul browser e poi non succede più niente, cioè vedi la pagina bianca e poi dall'altra parte si apre la shell, cioè la sessione di meterpreter che ho scritto, però non è divertente secondo me. È molto più divertente farvi vedere questa cosa qui. Allora, noi adesso analizziamo questo codice C e cerchiamo di capire che cosa fa e se capite questo avete afferrato la use after free e tornate a casa contentissimi, credo, con il mio bacio della buonanotte. Allora, cosa abbiamo fatto? Qui dichiariamo una cosa, una variabile si chiama data, che è un puntatore a caratteri, cioè un array di caratteri. Poi facciamo una malloc, cioè allochiamo della memoria per codesto nostro array. Poi al numero 8, nella posizione 9 in realtà dell'array, perché partiamo a contare da 0, ci scriviamo L maiuscola. E fino qua era facile, no? Poi stampiamo l'indirizzo, poi facciamo una free, che significa che poi liberiamo la memoria. Ora, questa cosa la possiamo fare direttamente noi, oppure può essere, come specificato qua nel commento, una cosa accidentale. In tutti i casi che vedremo dopo, questa cosa è non accidentale, ma è voluta da noi, però siamo noi che andiamo ad agire una qualche errore, diciamo di programmazione, di logica di programmazione, per cui riusciamo a fare la free, cioè a ottenere che quella cosa che noi abbiamo appena messo venga cancellata. A noi che ci frega che venga cancellata? Niente, però si chiama use after free e quindi sta free la dobbiamo fare. E ora vi spiego anche voi perché. Allora, dopo dichiariamo un altro, sempre un altro array, sempre di 32. Perché è importante 32? In realtà è importante solo perché, per farvelo vedere come funziona qui adesso, cioè è importante che abbiano la stessa dimensione, perché noi quando lavoriamo con la malloc lavoriamo con una zona che è chiamata heap, che è cioè dove mettiamo le variabili allocate dinamicamente. Se non afferrate questo, pazienza, cioè, se no il discorso diventa troppo lungo. In questa zona diciamo che la gestiamo un po' come quando uno va a comprare tipo la maglietta, le scarpe, il reggiseno, queste cose qui, cioè che tu gli dici sono organizzate dal signor Heap Manager per grosse sezioni, per cui io per facilitarmi la ricerca metto 32 tutti insieme ai pezzetti da 32, no? Se uno mi chiede 55 più grande allora lo metto in quello da 64. E vado avanti così, e me li organizzo in pezzetti. Perché? Perché è una gestione più efficiente la memoria. Così hanno pensato i signori che hanno scritto l'Heap Manager. Quindi se io ad esempio allocavo 64, non riuscivo a triggerare la mia use after free. Ma se faccio 32, sì. E quindi io ho fatto 32, cioè lui, io no, non l'ho scritto io questo, io l'ho copiato questo. Io ve lo riporto. Allora, poi cosa faccio? Dopo che ho fatto questa roba qua, stampo di nuovo l'indirizzo. Perché? Perché vi voglio far vedere che è lo stesso indirizzo. Cioè io ho dichiarato un puntatore, ho fatto la free, poi dichiaro un altro puntatore e il mio heap manager in realtà mi dà la stessa zona di memoria che ho liberato prima. Perché poteva far diverso, ho voglia, poteva far diverso, però non lo fa, nel senso che di fatto fa così. E anche i bug che vedremo dopo viaggiano su questa stessa considerazione. Cioè, devo gestire la memoria, la gestisco in un modo. Siccome il modo in cui la gestisco è deterministico, allora io riesco a sfruttare questa cosa perché più o meno so come andrà a finire, forse. Perché nella vita sempre certezze e niente. E poi faccio la mia scanf dove leggo dell'input e E poi dico, se data è uguale a 8, attenzione, e qui c'è use, perché io prima ho fatto free, no? E poi data doveva essere sparito. È che non funziona così. Cioè, nel senso che tu dichiari un puntatore, gli dai qualcosa, poi fai la free, hai liberato la zona di memoria, ma il puntatore è sempre lì, punta. Quindi se io dopo lo riutilizzo, sto ripuntando a dove era prima. Se non avete capito, comunque c'è ancora l'opportunità della cosa figurata che adesso imbastiremo. E vabbè, e adesso lanciamo questo meraviglioso codice. Eccolo qua. Come vedete, i due indirizzi coincidono. Ora, per completare la magia, scriviamo A, A, A. Ho già perso il conto. Quante ne ho messe? A, sono 8? E poi la S maiuscola. E ho vinto. Se mettevo un'altra cosa, perdevo. Facevo AA. Allora, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, spiegato la use after free. È tutto qua. Non c'è più di questo. Ora facciamo la versione figurata, a meno che voi non abbiate capito tutto. Avete capito tutto? Se avete capito tutto, non la facciamo la versione figurata. Sì. Perché Flash funziona dentro quell'altra parola che ho detto prima, che era ActiveScript, che in realtà è una specie di VM, quindi nello specifico il problema, quello che noi vogliamo, insomma, quello che devo riuscire a spiegarvi in qualche modo questa sera, facendo anche le cose figurate a costo di riuscire in tutti i modi, bisogna riuscirci, è insomma questo oggetto byte array è sostanzialmente, vabbè, una classe a cui però, cioè a cui, che in cui tu puoi in qualche modo serializzare, cioè buttarci dentro qualsiasi cosa. E lui la gestisce come fosse organizzata però in byte. Quindi poi ho un accesso di questo tipo. Se vuoi in un accesso di tipo. Sì? La use after free è indipendente, cioè è un concetto. È che io uso una cosa dopo che ho liberato la memoria. Poi come è gestita la memoria che mi frega? No, sono diversi. Infatti noi sfruttiamo soltanto il concetto, però andiamo a fare cose diverse. Però se io dovessi, diciamo, utilizzare una use after free di qualcosa scritto in C o in C++, dovrei confrontarmi con l'IP manager, in questo caso, se lo faccio su Linux di Linux, se lo faccio su Windows di Windows e via così. Cioè, il concetto è che io come? Sì, esatto, perché ActiveScript è una specie di VM, cioè io giro dentro una cosa, poi. Allora, la vogliamo fare la figurata o no? Allora, la prima è facile, nel senso, io ho anche fatto il disegnino qua del progetto scenografico, mi servono tre persone. Allora, voglio tre persone qua davanti, ce ne vuole uno che mi faccia il. Allora, tu sei data. Ora riapriamo il codice. Perfetto. Mi serve un data, poi mi serve uno che genericamente mi fa l'area di memoria puntata, l'indirizzo. Lo fai te? Perfetto. Allora noi ripercorriamo il programma, ci abbiamo data qua. Allora, data, adesso te mi punti all'area di memoria sua, cioè mettigli la mano sulla spalla, perfetto. Che bello. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, adesso noi facciamo free data. No, no, non devi togliere la mano, mi rovini tutto. Era per spiegare. Allora, prima facciamo l'assegnazione della L. Allora, l'assegnazione della L, fai così. Lui, perfetto. Lui adesso non è L, l'ottavo di lui, cioè il nono elemento di lui è L. Esatto, ora facciamo la free, sparisce la L. Ma rimane il puntatore perché tu sei dangling pointer. Se tu mi si levi, e allora ho fatto anche. Se metto null, metto null? Perfetto. Non lo metto? Dangling pointer. Vai. Allora, però non ancora. Adesso siamo arrivati alla free. Sì. Potrebbe essere. È per dire che io ho un dato, ci scrivo una cosa, no? Per far vedere che ci posso scrivere. Poi faccio riferimento sempre a lui e scrivo un dato, però in una zona. Adesso mi entra input, input mi chiede anche lui la memoria e io gli do la stessa. No, no, cosa fate? Ma allora abbiamo fatto bene a fare la cosa figurata, non avete capito un cazzo. No, anche lui deve mettere la mano sull'area di memoria. Ecco, vedi che lui è bravo. Guarda, guarda. Perfetto. Adesso io cosa faccio? La zona di memoria legittimamente sarebbe tua, però lui ce lo siamo dimenticati. Capito? Allora io adesso ti dico a te, scrivi la S, fai la S? La S la fai un po'. La S com'è così, un po' così. Vabbè, sì, è una S. Esatto. E abbiamo introdotto lo stesso concetto figurato, ora è super più comprensibile, no? Proprio. Voilà, fatto. Cioè, che e non è tutto qua. Ora, d'ora dobbiamo andare avanti e già inizio a sudare. Eh no, lui che ne sa? No, non lo sa. È difficile capire queste cose. È perché adesso era facile, perché il codice era così, che normalmente questa cosa è involontaria. Ora te ce ne rendiamo conto cercando di spiegare il resto dell'esploit. Che è difficilissimo, però. Allora. E puoi dare la colpa al puntatore. No, comunque ci sono dei metodi automatici per accorgersi di queste cose, però non stanno nel compilatore. È difficile accorgersene anche perché non è neanche una roba che è detto che produca un crash, perché in questo caso io non ho fatto crashare niente, capito? In questo qui. Però di fatto usavo un puntatore che non doveva esistere più. Solo che puntava un'area di memoria valida, io ci ho scritto una cosa che aveva un senso, a posto. Infatti, se vogliamo estendere l'idea, è che io comunque sto da una cosa che non dovrebbe più esistere andando a scrivere in un'area di memoria. Come ho scritto, potrei leggere. La posso usare in entrambe le cose. Ora, supponiamo che dopo quell'area di memoria sia stata, allocata a qualcosa che faceva delle robe, no? Perché adesso input non faceva niente se non prendere il mio input e scriverlo lì. Però supponiamo che io avessi una struttura dati complessa, magari una struttura dati, che ne so, legata all'autorizzazione, ai miei permessi, no? Per cui basta magari cambiare una roba da true a false, io faccio l'escalation dei privilegi, o basta che mi cambio, che ne so, il mio ID, passo da 1000 a 0, divento root. No? Quindi io lascio questa cosa pendente lì a caso e poi qualcuno la potrebbe usare. Non è automatico che ogni dangling pointer è un problema di sicurezza, però ci sta. Nello specifico di queste cose che ora proviamo a spiegare, in realtà diventa un problema di sicurezza. E la cosa è semplicemente perché io posso andare a leggere o scrivere in zone dove non dovrei più avere accesso, però ce l'ho ancora. Allora, l'altra parole, allora, capito cos'è use after free? Adesso proviamo a capire le altre parole. Allora, byte array, come provavo a anticipare un pochino prima, è una struttura dati, una classe, che si può usare programmando in Flash, che sostanzialmente non fa nient'altro che accogliere dentro di sé altri oggetti, organizzarli in modo che io ci possa accedere in una struttura che, come dice la parola, è organizzata in byte array. Allora, per fare questo, però, io vado direttamente a manipolare delle aree di memoria. Quindi avrò un manager, qualcosa, cioè diciamo, la classe byte, ha un suo modo di byte array, ha un suo modo di comportarsi. Questo modo di comportarsi, evidentemente, non è stato studiato benissimo, nel senso che io ricercando un po' delle analisi su questo tipo di vulnerabilità, ho trovato un'altra cosa interessante che prima, pochi mesi prima, a marzo, era uscita un'altra vulnerabilità, sempre relativa alla classe byte array, che è abbastanza simile a quella che poi possedeva Hacking Team. Quindi, evidentemente, ci sono varie possibilità di lavorare su queste cose. Non è, secondo me, escluso che nel campo della security, visto che Hacking Team questo oggetto alla fine l'aveva acquistato, nel senso che è riportato in poche analisi, però si capisce bene dalle loro mail, che magari adesso facciamo per ripigliarci da questa cosa. Da questa cosa più tecnica vi faccio questo excursus. Ah, grazie. Ecco, su come affrontavano la cosa loro nelle loro mail, che sono poche, però alcune sono interessanti. Se cerchiamo ByteArray qua sopra, troviamo un po' di scambi in cui si parlava di questa vulnerabilità. Questo è del pezzo di codice, tra l'altro è interessante questo pezzo di codice perché sono pezzi del proof of concept da cui poi loro ricavavano l'exploit, quello che vendevano. E in questa roba qua, poi ecco, qui è interessante perché si parla un pochino diciamo, di come hanno acquistato questo oggetto e di come lavoravano loro, no? Qui dice praticamente c'è il signor capo Vincenzetti, Navy Seals, che dice che dal suo punto di vista, che è un fine stratega, diciamo, la cosa che gli sarebbe servita di più sono gli exploit, essenzialmente perché in effetti il prodotto che vendevano loro cioè era interessante, però non è che fosse poi quella gran cosa. Quello che rende probabilmente interessante questo tipo di prodotti sono gli exploit, no? C'è la possibilità di bucare una macchina da remoto. Penso che gli exploit, bene o male, nella programmazione, cioè nell'ambito della sicurezza, sono un po' delle specie di diamanti del ramo, no? Cioè, sono questi oggettini che magari sono 300 righe di codice che tu paghi però, non lo so, 50.000 dollari o magari anche milioni di dollari, no? Quelli di Stuxnet, si parlava di un sacco di soldi buttati in questi zero days, che poi sono degli oggetti, in realtà sono peggio dei diamanti perché il diamante si sa che è per sempre, invece lo zero days in realtà cioè, ci sta che magari ha una scadenza, cioè quando la vulnerabilità è patchata è fine, quindi te magari lo compri, hai saldi e le offerte speciali, la settimana dopo patchano. Nelle mail è interessante, questa non ce l'ho, queste mail qua, però quando loro parlano dei cataloghi di exploit che vedono, eccetera, cioè a un certo punto parlano proprio di questo giorno in cui dovevano uscire le patch per, non mi ricordo, forse per Windows, non me lo ricordo più. Comunque parlano di questa cosa che doveva accadere come fosse la data di scadenza degli oggetti, no? Perché io dico, guarda, ce lo dà a poco, ma perché c'è la data, c'è che c'è domani, rilasciano le patch, quindi non si sa se lo compriamo oggi, se funziona ancora domani. E vabbè, in queste mail si capisce un pochino, ora vediamo un po' in una, ecco, ho fatto un casino subito, si capisce che l'hanno comprato da un signore russo, che si chiama Vitali, che era in realtà quello bravo, nel senso che loro alla fine fanno un'analisi di questo oggetto, ma più che integrarlo, poi non hanno fatto, cioè non l'hanno scoperto, non l'hanno scritto loro. Hanno tirato giù il prezzo, sì, perché il russo comunque era un casino disponibile a trattare, cioè nelle mail si vede che lui. Sì. Che poi infatti è interessante, infatti quell'altro, cioè no, l'altra classe, secondo me è interessante questa cosa qua. Ci pensavo anch'io prima, che io cercando questa roba non ho provato in realtà, però a me non mi sembra di aver sentito che sono usciti delle, no, delle, cioè che sia stato reso pubblico un altro exploit parallelo a questo. Però loro ne parlano, nel senso dicono sono due exploit identici. Infatti dicevano che non glielo volevano prendere perché era la stessa cosa. Dove cazzo è? Però quello non riguardava ByteArray, ma riguardava. Te lo ricordi? Convolution filter. No, convolution filter, non convolution. Era convolution filter contro ByteArray, era questo qua. E loro, sì, infatti diceva questo, che non glielo volevano prendere per questo motivo qua, e poi gliel'hanno preso lo stesso. Questo qua dice più o meno quanto pagano. Scendono di 10.000, mi sembra. Comunque, il mercato è questo qua. Questo. Però io non l'ho trovato, cioè almeno non mi ricordo di aver visto passare delle cose relative a questa convolution. Sì, ne sono uscite un sacco. Allora, adesso proviamo, che abbiamo visto questa cosa qua, proviamo a cercare di spiegare un pochino anche gli altri pezzettini di come funzionava questa vulnerabilità. Allora, per fare questa cosa qui, secondo me dobbiamo partire da un'altra CVE ancora, che era prima, che però era praticamente identica ed è uscita ad aprile e sta praticamente fatta quasi cioè lo stesso modus operandi. Che in realtà ricava da un'altra CVE ancora, che andiamo a risalire a ritroso, arriviamo al 2014. Allora, per spiegare più o meno questa cosa qui, la scenetta figurata qua la facciamo dopo. Ora vi spiego brevemente, sarà molto un po' alla veloce, ecco. Noi abbiamo visto questa cosa che la nostra idea è quella che noi vogliamo dei puntatori, vogliamo trovare dei puntatori pendenti. Trovare il modo, insomma, di avere cose che puntano da altre parti per poterle arbitrariamente leggere e scrivere. Perché? Essenzialmente perché nei sistemi operativi moderni è una vitaccia fare questa cosa qui. E quindi abbiamo bisogno di oggetti per poter leggere grosse aree di memoria e poi riuscire a eseguire quello che viene detto shellcode oppure payload. Esatto, però è sempre più difficile fare questa cosa. E gli heap overflow, visto che lo stack l'hanno carrozzato per bene, hanno messo un sacco cioè di cose che separano i dati dalle istruzioni, che è il problema storico della sicurezza informatica vista da questo punto di vista, no? Lo heap, cioè questa zona di memoria allocata dinamicamente, no, dove è gestita da manager diversi, è rimasta invece una zona ancora molto, come dire, cioè dove tutto è molto ancora un po' un piccolo far west, sempre più ristretto. E quindi uno ci si tenta di muovere in qualche modo. Allora, il concetto che sta alla base di tutte queste vulnerabilità che vi ho detto e diciamo poi di come si utilizzano, noi partiamo adesso dal fondo, cioè da come facciamo a sfruttare il nostro dangling pointer. Cioè, cosa vogliamo che punti questo coso? Ecco, noi vogliamo che punti a una classe, sempre, che si in flash, che è la classe vector. Perché? Perché la classe vector, lo dice la parola, ve lo immaginate cosa fa, cioè gestisce dei vettori, no? Degli oggetti, insomma, uno dietro l'altro, ta, 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 ta. Ecco, c'ha dei metadati interessanti. Cosa sono i metadati? Ovviamente la classe vector, ora se ve lo trovo vi faccio vedere com'è realizzata, che era interessante, mi sembra fosse in questo disegnetto qua ci avessero il disegnetto della classe vector. Eccolo qua. Allora, il disegnetto questo che vedete qua, lo vedete grosso voi? Perché io lo vedo piccolo, piccolo, piccolo. Anche voi, eh? Ci clicco sopra e gli dico visualizza immagine. Ma lui ci mette un po'. E guarda che grosso adesso. Allora, quello che noi vogliamo ottenere, che si capisce dal disegnetto, che è la stessa situazione che abbiamo visto prima, è che prima questo oggetto puntava legittimamente lì. Quello che noi vogliamo fare è così. Cioè deve puntare all'inizio della classe vector. Perché? Perché all'inizio della classe vector, se punto lassù, in realtà poi inizio a scendere e ci trovo un sacco di cose belle. Ad esempio, la più semplice, prima degli elementi, è proprio organizzata così, nel senso che l'hanno fatto così, non è che l'ho deciso io. Se non vi piace potete cambiarlo, ma non prendervela con me. Ci trovo ad esempio la lunghezza del vettore. Questa è una figata perché supponi ad esempio che te vuoi andare a leggere una grossa zona di memoria o scrivere che sta no, o leggere che sta lontana lontana. Allora tu dici quel vettore lì, se io posso arbitrariamente riscrivere quel campo, lo faccio grosso, 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 e poi per andare a accedere alla mia memoria sono semplicemente campi del vettore, me lo scorro tutto. E mi leggo tutto quello che mi pare. Nella vtable, dove ci sono tutti i metodi che io richiamo, se io cambio il puntatore a quei metodi, vado ad eseguire del codice arbitrario se qualcuno chiama quel metodo. Capito? Quindi la classe vector è ganza come classe. perché mi permette di leggere e di scrivere. Allora, di questa cosa qua se ne sono accorti, in particolare, diciamo, questa è una metodologia che si usa quasi sempre, diciamo, nel... Allora, forse muoio. Che manco fumo. Ma no, penso che sia proprio la vita che pian pianino. Allora, erano rimasti che la classe Vector è un po' il... Grazie. Ma c'è le caramelle gommosette. Forte. Pensa se... Allora, la classe Vector, a parte il disegnetto, spiegata meglio qua dietro, in questo oggetto qua. Fa vedere che se io ho il mio dangling pointer, ci sommo 24, vado a scrivere nel campo length. Con 20 accedo alla vtable, con 28 ho gli elementi, è figo. Nel senso che se dentro element, ad esempio, dentro gli elementi della classe vector ci potrei mettere il mio shellcode, il mio payload, me li tengo lì, capito? Nessuno me li tocca. Comunque, questo solo per spiegarvi qual era la nostra finalità. Però questa in realtà era la cosa facile, nel senso che questo qua è fumoso, però si capisce. Ora, come facciamo ad avere il nostro puntatore pendente? E questa è la parte più complicata. Allora, io proverei prima, ovviamente, se no lanciamoci perché è tardi, dai, facciamo subito la cosa difficile. Lasciamo perdere la vulnerabilità, quella che vi ho detto prima, che era uguale a quella di Hacking Team, ma era un po' di mesi prima. E saltiamo direttamente a quella di Hacking Team e proviamo subito. Mi serve il medico da un po'. E proviamo subito la versione figurata. Allora, io qua quanti figuranti ci vogliono non lo so. Può darsi tanti, perché ne serve uno che fa il gestore della memoria per i byte array. Chi vuole fare il gestore? Prendiamo lui. Poi mi serve uno che fa un metodo che si chiama value of, che poi vi dico dopo cosa fa. Preso. Poi mi serve uno che faccia la classe Vector e poi degli elementi sparpagliati che fanno gli elementi della classe Vector, ma questi li possiamo anche decidere dopo. Per ora ci fermiamo, che già organizzare loro tre è un casino. Allora, il gestore, eccolo qua, il gestore della classe Vector, scusami, del byte array, tu c'hai delle regole, devi lavorare come te lo dico io, puoi fare solo così. Allora, se uno ti chiede di allocare dello spazio, te lo fai. Ok, poi ci avrai un fogliettino in cui ti segni, capito, quanto spazio e via via ti devi segnare, bravo, e via via ti devi segnare cosa ci metti dentro. Ogni volta che tu metti dentro qualcosa, devi invocare il metodo value of che ti dice che cosa devi mettere dentro. E dai, dietro dite. Allora, tu di lui ti devi fidare in maniera cieca. Ecco, ma ti devi fidare in maniera, cioè te non ti devi preoccupare esatto di cosa. Tu ti devi fare gli affari tuoi, devi eseguire e basta. In caso di resize, cioè se a un certo punto te devi fare il resize di memoria. Cioè, abbiamo scelto te non a caso, capito? Allora, tu devi fare una cosa, devi prima fare la free, capito? E poi devi riallocare. Ma quando quando te lo diciamo noi, cioè non è che devi porre il problema di quando questa cosa accade. Perfetto. Poi tu fai la classe vector, per ora non c'hai dei compiti, tu entri tra un po'. Allora, facciamo una prova prima di vedere se abbiamo capito con una cosa facile. Allora, noi vogliamo mettere il valore 5 dentro quella lì, quindi vogliamo mettere un intero che vale 5. Allora, io faccio quello che ti dà gli ordini. Allora, metti un intero che vale 5. Ah, hai ragione. Allora, scusa, prima allochiamo, prima hai ragione. Ah, ho sbagliato io. Allora, allocami. No, non ti ho ancora detto quanti byte. Facciamo 1000. Perfetto. Ora mettimi un intero. No, non ho ancora. Ti ho detto che devi invocare value of. Tu gli rispondi 5. Intero 5. Perfetto, e questa volta ha funzionato da Dio. Certo, se avessimo qualcuno che fa l'elemento dell'array sarebbe più facile. Dopo lo facciamo così. No, tu gli devi dare il valore, cioè nel senso che è proprio il contenuto. Sì. Volevi sapere troppo. Questa è quella che ha funzionato. Questa è come funziona sempre. La trovi difficile, questa è facile. No? Ah, dici che non si capisce? Cioè, si capiva di più con i disegni. Se vuoi la facciamo col codice, cioè, ce l'ho qua. Ah, no, lo possiamo fare anche, lo proviamo, possiamo provare a seguire. Vai, prima facciamo di questo qui e poi passiamo a quell'altro. Allora, quindi fino qua è facile. Adesso, noi cosa vogliamo fare? Vogliamo che alla fine abbiamo bisogno del nostro puntatore pendente, no? E vogliamo che punti a qualcosa di interessante. Così tutto funzionava abbastanza perché alla fine tu mi hai restituito a me il puntatore all'area di memoria, esatto, e io so che lì dentro c'era 5. Ok. Allora, adesso noi vogliamo fare un barbatrucco, perché se no non sarebbe l'exploit. E ci entra adesso la nostra classe vector, tra un po'. Allora, adesso noi cosa facciamo? Noi sfruttiamo il fatto che possiamo sovrascrivere il metodo valueOf. Cioè, valueOf adesso non fa più questa banalità che comunque eri sprecato per fare questo. Esatto. Ma te fai, allora, primo gli dici, appena entri dentro valueOf, gli dici che vuoi fare resize, che non va più bene 1000, che vuoi fare 2000. Sì. Esatto. Poi cosa fai? Ti riempi la dimensione di quei 2000 con tante classi vector. E qui mi servono però un po' di gente, un po' di classi vector tra un po'. E poi restituisci un valore. Quel valore, e qui c'è il barbatrucco della magia, che ora vi spiegherò poi dopo cosa. È un valore che per noi è un valore di riferimento che ci permette di capire se siamo riusciti a portare a termine il nostro exploit, cioè se abbiamo preso il controllo del campo length della classe vector. E adesso magia. Ora capiamo tutto. Allora, diamo via a questa cosa triggerosa. Facciamo come prima. Siamo arrivati. Io alloco 1000. No, tu allochi 1000 e io ti dico, io voglio infilare delle cose, no? Esatto. Allora, tu cosa fa? Aspetta. Esatto, e prima fai free. Ma va bene così, va bene anche il resize. Comunque, vai. Vabbè, comunque ci siamo allargati. Ma tanto allargarsi era solo perché lui, capito, triggerasse la cosa di ripulire tutto. Cioè noi mo abbiamo un'area di memoria vuota che possiamo riempire come ci piace a noi. Ma lui non lo sa. Nel senso che lui è ancora convinto che noi là dentro ci scriviamo 5. Ma sto scemo. Allora. Adesso lui ti riempie con un sacco di classi vector. Sì, vai, un altro vettore. Dobbiamo farne almeno 1.000, forza. Vai, un altro paio di vettori che sennò non si capisce niente. Ok, basta, abbiamo tre vettori, perfetto, perfetto, perfetto. A questo punto tu restituisci un valore che noi definiamo, lui sempre, che noi definiamo a caso, diciamo ad esempio, non so, 10. Lo restituisci. Esatto. Casualmente, per come era organizzata la heap, siccome noi pensavamo di avere un oggetto di un modo, ma in realtà noi abbiamo fatto questo barbatrucco, no? Che praticamente invece l'abbiamo riempito di vettori, guarda caso dove va scritto quella cosa lì? Va scritto proprio nel campo length di uno di quei vettori, ma non sappiamo quale. Suspense. Prendilo te. Piglia quello. Perfetto, mettiti in fila. Ora voi non sapete chi è chiaramente. Allora, io cosa faccio? Appena esco, me li passo tutti e guardo quello che ha length 10. Era 5 o 10, non mi ricordo quant'era. 5, vabbè, 5. No, 5 quello, no, io voglio la truffa. Ok, 10. Quindi io vado a te e dico, quanto sei? Ma è vero o no? Non mi puoi mentire anche tu. Allora, ah no, ok, tu quanto sei? Tu, mi dici, tu quanto sei? Tu sei quello corrotto, capito? Sei Giuda da cui parte tutto. Cioè, facendo così, io cosa ho fatto? Adesso sono tornato alla cosa che posso, so che ho il dangling pointer, perché ce l'ho, e perché ho il dangling pointer? Perché te sbagli, perché sei uno stronzo. È così. Allora, perché le cose come si fanno? Allora, tu prima dovresti chiedere a value off quella cosa lì, no? Poi devi controllare che lui ti restituisca qualcosa e poi ti segni che c'è qualcuno lì, capito? Perché se no value off magari ti restituisce una cosa sbagliata, te ormai te la sei segnata, capito? Poi fai la free, capito? Fai la free e quando hai fatto la free però, cioè se lui poi continua a scrivere, te fai il dangling pointer, perché abbiamo fatto la use after free, cioè se io faccio il resize, lui fa la free e poi io ci scrivo quello che voglio e quello lì non ci dovrebbe essere più niente, è sbagliato che ci sia qualcosa. Cioè che io possa fare quello che voglio, no? Cioè value off non dovrebbe poter fare tutto questo cinema. Quindi bisogna cambiare action. Infatti quello che hanno fatto è stato patchare il comportamento del byte array di action script. Però nel momento siamo ancora in questa situazione qua e siamo arrivati che praticamente io se comando lui, comando la grandezza, cioè comando insomma il length dell'array, ma, cioè del vector. Poi in realtà oltre a quello ho anche accesso a tutti gli altri campi. Eh no, perché io l'ho semplificata, ma non è così facile. Cioè, in realtà, perché poi lo heap non è che è così lineare. Infatti, prima di solito si fa una roba che si viene detta heap sprawling, cioè io praticamente riempio lo heap di strutture organizzate perché questa cosa, se incrocio le dita e ci abbiamo culo, va. Capito? che praticamente la zeppo di byte array e classi di comodo. Nella speranza, infatti, tipo, è spiegato abbastanza bene in uno di questi documenti che c'ho qua, che questa cosa, sì, è questa cosa, ad esempio, anche nel proof of concept, comunque loro la facevano 30 volte, cioè loro riempivano prima tutto lo heap di una struttura tipo questa, my class 2 è una specie di classe di comodo, poi c'ho il mio byte array e poi andavo a triggerare, cioè a cercare di, su ciascuno di quei byte array che ho messo, e ne ho messi 30, di fare quello che ho fatto fare a loro, cioè faccio il resize con ba.length uguale a quella roba lì e qui sto facendo il resize, lo faccio più grande, poi riempio tutto lo spazio a mia disposizione, qui c'è stato un errore di trascrizione perché non era va ma ba, perché se no non c'ha senso questa cosa, e io riempio tutto quanto di un vettore di vettori in realtà, perché mi torna più comodo, e poi restituisco 0x40. A quel punto, se ha funzionato, cioè se in uno di tutte quelle prove che ho fatto, in uno di quei 30 ha funzionato, io mi scorro tutti i vettori e ne troverò uno. Questo è dopo, diciamo, questo è il pezzo dopo lo spraying. Io qua inizio a passarmeli tutti a ritroso. E questo qua è il test che vi dicevo prima di quanto sei grande. Cioè, nel momento in cui io ne trovo uno che non ha la dimensione diversa da x, quella roba lì che non so quanto fa, farà. Convertito, comunque, capito? Perché io qua mettevo un vettore grosso così, e quando ne trovo uno che è dentro il campo length è più piccolo, cioè potrei anche guardare se c'è scritto 0x40, cioè insomma, la cosa è che io ci ho scritto quello dentro. Quando lo trovo, ho capito che quel vettore lì è il mio dangling pointer. E poi da lì parte l'exploit. Siamo solo al pre, perché poi come poi arriviamo a fare eseguire il codice è ancora un'altra spiegazione di almeno un paio d'ore, che io salterei. Nel senso che secondo me l'importante, poi tanto la cosa era interessante, da qui poi, e in realtà non so come dire, però da qui in poi la procedura diventa più o meno sempre uguale. Cioè nel senso che la parte diversa di tutti questi exploit è la parte iniziale. Ad esempio, in quello della primavera si usava sempre un errore della classe byte array, ma sulla funzione grow, che loro utilizza per quando, se, sempre quando si allarga, ma questa cosa era triggerata, diciamo, era attivata da una funzione che si chiamava, mi sembra, sì, era tipo quella che decomprimeva un file.zip. Quindi lui prendeva questo file e tentava di iniziare a decomprimerlo. Iniziava a decomprimerlo nel momento in cui lo decomprimeva, cioè nel senso io prima di farglielo decomprimere lo costruivo male, per cui a un certo punto ci mettevo una cosa che non aveva senso, per cui non era più un file zip. Allora lui si sbagliava, lui iniziava a decomprimere. Poi in realtà questa cosa io l'assegnavo a un troiaio flash che aveva praticamente delle specie di listener, cioè degli oggetti che stanno lì e ti ascoltano, no? Il problema è che la classe byte array doveva, per come è costruita, ogni volta che questo array cresce, comunicarlo a tutti i listener. Il problema è che era fatta male e si dimenticava di dimenticare se face se, se, di comunicare se faceva la free. Quindi io facevo, gli provocavo un errore volutamente. Lui diceva: io non posso più scrivere. Quindi lo spazio che aveva iniziato ad allocarmi e me l'aveva già detto al listener, perché ogni volta che invocava la funzione cresci, lui gli diceva sto crescendo. Quindi alla prima diceva sto crescendo, alla seconda diceva sto crescendo, alla terza diceva errore, ma non gli diceva ho ripulito tutto perché c'è stato un errore. Semplicemente non gli diceva niente. Quindi il mio listener rimaneva con un dangling pointer. A quel punto di nuovo, c'ho una zona di memoria vuota, che ci metto? La riempio di vettori. Dove voglio andare a scrivere? Sperando di riuscire a scrivere con il mio dangling pointer dentro la variabile lang. Così poi la comando e poi da lì si riparte tutto il cinema e bla 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 bla. E questo, insomma, è quello che ho capito di questi oggetti qua. Voi avete capito qualcosa? No, eh? Grazie. Volendo possiamo provare anche a decompilare il codice e riguardarlo tutto, però viene da piangere, cioè è l'una meno 20. No, no, dai, un po' l'abbiamo già fatto, perché questi pezzettini di codice qua in realtà sono derivati dal proof of concept, che però quello di Metasploit è praticamente uguale. Lo so, se volete lo faccio funzionare. Allora, vediamo un po' se abbia lanciato. Ah, abbiamo fatto tutto bla 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 bla. Sì. Con i privilegi dell'utente che ha lanciato Firefox o il browser perché era multi browser. Sì. Allora, i Metasploit mettono la versione solo per i 32 bit. Secondo me in quell'appago di Metasploit probabilmente c'è anche quella 64 perché l'exploit, il proof of concept che girava era per 32-64. Il pezzo che manca, diciamo dopo, cioè io perché voglio leggere della memoria? Voglio leggere della memoria perché devo costruire una cosa che si chiama ROP chain, cioè voglio costruire una, insomma, devo ricavarmi uno shellcode soltanto il codice che ho già a disposizione, che è già marchiato come codice eseguibile. Quindi devo dividere tutto quello che prima era un unico pezzo di codice, ma prima nel 96, cioè che era un unico pezzo di codice che io passavo da qualche parte, che però adesso non posso più scrivere, non posso più aggeggiare niente, in singole istruzioni che siano sempre seguite da un RET. Così io salto all'istruzione e ritorno, salto all'istruzione e ritorno, salto all'istruzione e ritorno, shell. E per quello devo leggere della memoria, cioè ho bisogno di leggere tanta memoria perché devo trovare quelli che si chiamano gadget dentro la memoria che lui mi fa leggere, che è quella che è già marcata come memoria buona per essere letta. Poi dopo dovrò anche eseguire delle cose, però Per quello mi servivano dei puntatori a funzione, perché un puntatore a funzione, se io riesco a sovrascrivere sì, esatto, l'area di memoria puntata e poi qualcuno invoca quel puntatore a funzione, fa quello che voglio. E quindi io sono perennemente alla ricerca nello heap di strutture che abbiano tutte queste cose, in modo, e poi mi aggeggio lo heap in modo che funzioni. Ora, nello specifico, questi exploit, ad esempio, sono un po' più strani, se si vuole, da capire degli altri, perché non è che io ho un programma e in qualche modo vado a interagire. Io sono io che ho costruito in maniera strana che ne so, l'SVF che ti sto passando. Ed è il fatto che la macchina che ci sta sotto, che lo interpreta, no? Cioè questo ActiveScript, eccetera, che fa alcune cose con una logica che non è che è sbagliata, cioè funziona se uno non fa delle cose strane, però non funziona nel momento in cui faccio delle cose strane, che mi permette di attivare la vulnerabilità, che è già diverso rispetto a altre vulnerabilità. Se era uno Stack Overflow era tutto più lineare da spiegarvi in qualche modo, no? Perché c'era un programma che manipolava uno stack, capito? Vado fuori dai limiti che mi sono dato, sono sempre lì, ma sto sovrascrivendo dei metadati. Si capiva più o meno, cioè sto scrivendo, cioè, dei registri, delle cose che finiscono lì sopra, no? E dei valori per i registri. Così è più difficile perché lo heap sono tutti diversi, cioè rispetto allo Stack Overflow che è lineare nel suo sviluppo, e questo non lo è, perché dipende da com'era la memoria, dipende da come è gestita, dipende dal programma che come la usa, cioè boh, che ne so, dipende un sacco. E gli heap overflow dipendono, insomma. E questo poi tra l'altro non è, scusa, questo non è manco un heap overflow perché lo use after free non c'entra con l'heap overflow. Allora, cosa ho detto che facevamo? Ah sì, che scrivevo localhost, sì. Allora, ci mettiamo un po', eh. Ah, se vogliamo fare così, scorre. Brrr, brrr. E io l'ho messo verboso perché faceva più matrix, cioè si vedevano, però il mio computer è lento, quindi è questo matrix un po' così, c'ha dei ritmi un po' così. Ah, qui dice delle cose che sembra che sta facendo roba, ah, finito, e poi facciamo così. Poi scriviamo sysinfo come si vede nei video tutorial. Ecco, fatto. Boh, basta. Cioè, se volete vi dico quelle altre due cose su cui volevo puntare l'attenzione, ma solo perché poi così studiate a casa e fine. Che le altre cose che erano interessanti che hanno trovato che usano sono questa. Cioè, questi sono più bravi di loro, però loro ci avevano puntato, comunque piaceva insomma, c'erano un sacco di mail, se cercate qua, mi sembra. Se si cerca BIOS infection, una cosa del genere, bioinfettare, no, questo è TNI. Ah sì, eccolo qua. In questa spiegano un po' come sta. Allora, questa roba qui è un progetto molto bellino, di tipi che sostanzialmente hanno detto, boh, i BIOS diventano sempre più intelligenti, sono quasi dei sistemi operativi, UEFI lo è, ho detto, vediamo se possiamo usarli. Ci sono riusciti. Hanno fatto delle cose anche belline, cioè, in particolare se guardate su YouTube c'è un video dove fanno vedere con il BIOS infettato su una macchina che fa girare Tails, cioè quindi sulla chiavetta, no, su CD. È figo perché praticamente loro su un altro monitor dampano al volo la memoria e vanno a estrarre le chiavi private nel momento in cui le usi. L'hanno fatto con Tails, secondo me apposta, perché perché comunque volevano sottolineare un problema che non risolvi neanche così. Visto che i BIOS in generale nessuno se li incuccia, nel senso che non li patcha nessuno, quindi non. E una volta che ti sei preso la macchina così, effettivamente magari rimane tua per tanto tempo. Che nell'ambito dello specifico delle forze dell'ordine, alla fine, secondo me, non è uno scenario realistico perché, boh, per quanto sia un po' trigoso magari, però non è impensabile come potrebbe essere impensabile magari per me, nel senso che io difficilmente riesco a entrarti in casa. Metto, cioè, ti faccio il BIOS. Invece pare che loro lo facciano anche qualche volta, e quindi non era uno scenario improbabile. Sulla lista loro ne parla, cioè nelle mail loro ne parlavano. In questa mail che ho preso, mi sa per la data, no, per la data, non lo so, forse perché ne parlavano. Perché in realtà ne volevo trovare una del 2015 che era più bella, e questa è del 2014. Però spiegano un po' lo stato dell'arte di quello che hanno in mano loro, che è questo. Poco, però se la vendevano. Comunque, se cercate UEFI BIOS, vedete un po', loro dicono l'averla provata, però in realtà le loro cose di prova sono un po'. Cioè, questi sono. Noi abbiamo testato un nuovo sistema sui seguenti laptop, 4, 2 Dell e 2 Asus. Vabbè. Poi parla anche un Toshiba, degli Acer, cioè non lo so, mi sembrava fatta un po' così, però se la rivendevano. E secondo me comunque come il fatto che loro se la rivendano, cioè che loro faccia un po' schifo, non significa che il problema non ci sia e che qualcuno lo sappia fare molto meglio, ecco. Un'altra cosa che c'avevano, che si rivendevano nel loro arsenale, era questo TNI, che sostanzialmente è una macchina con sopra Linux, si capisce bene dalle mail che si scambia con il tipo dei ROS, che sostanzialmente gli fa delle domande tipiche di uno che deve installare Linux. Ed è una macchina che avrà sopra questo sniffer un po' elaborato, studiato per fare man in the middle, attaccato o da fare da fake API. Qua lo spiega cosa fa in realtà. Cioè fa network injector, nel senso che infila cose, e nello specifico gli exploit, ad esempio, per flash. Però in realtà loro non lo facevano proprio in maniera. Insomma, non modificavano al volo, non era, non so se l'avete visto, una cosa che era passata in lista Hack Meeting anche, che era backdoor proxy, che ti backdoorava al volo gli eseguibili, non facevano una cosa di questo tipo, però insomma si vendevano questa roba qui. E poi fa da fake API, cioè non lo so, a me mi sembravano tutte minchiate, non lo so, cioè, mi sembrava una cosa fighissima, però invece piace un sacco al tipo dei carabinieri. Che se vi riesco, vi cerco la mail perché è bellina. Dove lui gli chiede di aiutarla a fare una cosa, poi non ci riesce, conclude: comunque, forza, Hacking Team, state facendo, fate un lavoro importantissimo. Così si trova. E perché loro hanno fatto questa cosa qui? Secondo me è una roba anche un po' storica, nel senso che due di loro, a loro e Naga, in realtà sono quelli che hanno sviluppato Ethercap e facevano parte anche di Antifork. Se voi guardate il sito di Antifork, che io qui non c'ho, o ce l'ho, no, forse lo devo scrivere. Comunque, se guardate il sito di Antifork, li trovate tra i due, insomma, tra i membri. Antifork era un progetto, diciamo, di tecniconi italiani che è stato attivo fino al 2000. 9 forse, o 2-6, non lo so. Comunque dentro c'era della gente anche tecnicamente molto preparata, e Alor e Naga erano due di questi. E poi loro sono finiti, cioè hanno le mail Hacking Team, sono tra i membri più anziani. E quindi secondo me questo TNI è anche uno degli oggetti che hanno venduto prima. Penso che Wikipedia, in realtà però non so dove l'ha saputa questa cosa Wikipedia, però nella pagina di Wikipedia mi sembrava di aver letto che loro sostenevano che proprio i primi rapporti che la novella Hacking Team la formante, sì, Hacking Team aveva avuto con le forze dell'ordine, era con la polizia di Milano, a cui loro avevano, Wikipedia dice, venduto Ethercap. In realtà io penso che loro gli vendessero la consulenza, perché Ethercap, se guardate sul sito, sono citati due autori, però è comunque un software, cioè è rimasto lì, non è che qualcuno si è comprato. E questo è sempre il gossip serale. Vediamo se abbiamo trovato Forza Ragazzi. Se abbiamo trovato Forza Ragazzi, poi si va a dormire. Anche perché io ho esaurito. C'era scritto lì? Loro hanno detto che facevano due cose: o fai la pennetta e la infili, o fai CD. Erano quelli. E loro dicevano: o fai la pennetta o fai CD, puoi scegliere. Quelli. Cioè non si vendevano molto di più di questo. Lo so, è deludente, ma cosa devo fare? Sono deludenti, ragazzi. Cioè, tolto David Vincenzetti con i Navy Seals, guardate, è tutta merda. Cioè, non c'è niente di interessante. Cioè, l'Exploit se l'erano comperato. No, no, cioè se tu guardi allora dalle mail, in questa cosa del TNI, se ve la cercate, si vede questo carteggio, insomma, col carabiniere, eccetera, in cui lui dice: oh, guarda, oggi sono in prova, però tra 2 settimane vado in operativa. E poi gli scrive: oh, guarda, domani sono in operativa con il TNI. Poi gli chiede, che ne so, abbiamo un problema con dei tipi che dobbiamo fargli, cioè dobbiamo entrargli nella rete, abbiamo la chiave VPS, ma siamo troppo lontani, ci imprestate delle antenne meglio di quelle che abbiamo già, poi ve le ridiamo, ve le rimandiamo col corriere. Quindi evidentemente è una cosa che loro usavano in maniera operativa. Io non saprei per fare cosa, nel senso che, cioè sì, me lo immagino, si legge anche nella mail quella che aveva fatto girare. Oddio, come si chiama quello che lavora vicino al Ripe? Dai. Lui, esatto. Che aveva fatto girare, in cui evidenziava come avessero modificato il BGP di Aruba per annunciare degli indirizzi che stavano in Polonia e Romania. Dove stavano? Romania. Esatto. Da lì si capisce che loro comunque quell'oggetto l'hanno installato, perché hanno fatto tutto sto cinema, perché si erano persi un tipo che aveva sta roba sul cellulare o sul computer, non lo so, e siccome i server di Hacking Team stavano uno di quelli con cui parlava in Romania, c'avevano bisogno di recuperarselo. O era il tipo? No, era per dire quanto utilizzano in maniera operativa questi oggetti. No, non c'entra niente col TNI. No, no, nulla. Quindi, boh, non lo so, quanto li usano, un po' li usano. Nelle indagini no, io non saprei. Cioè, nessuno mi ha mai fatto vedere degli atti che io potrei riferire ad Hacking Team. Perché comunque negli atti non citano mai qual è la fonte dell'oggetto, cioè di quello che vedi. Forse in sede di dibattimento l'avvocato può spingere perché gli spieghino da dove arriva sta roba, però i nostri avvocati non è che sono. Perché sì, probabilmente stanno più nella fase di indagine, e poi nel momento. Sì. Nel senso che non lo so, perché non c'è materiale su cui esprimersi, no? Cioè, ce ne sono pochissime, è tutto molto fumoso. Cioè, è evidente che li usano perché ci hanno speso un sacco di soldi, cioè hanno dato un bel po' di soldi ad Hacking Team. Che cazzo hanno pagati a fare? E qualcosa ci avranno fatto. Sì. Però Penso di sì, che sia più utilizzato in una fase di indagine che però poi non risulta nel momento dell'acquisizione della prova. Cioè non ti spiegano perché sono andati da quel tipo in quel giorno, eccetera. Capito? E quindi non, perché non è necessario dettagliarlo. E quindi. Bon, quindi ho finito, secondo me.